29ª domenica del tempo ordinario. Lettura del Vangelo e omelia Donaldo May.
Siamo nell'ultima settimana della vita storica di Gesù e siamo nel Tempio di Gerusalemme, dove si concentrano ormai gli attacchi di tutti gli avversari di Gesù. Oggi abbiamo sentito anche della alleanza tra Erodiani e Farisei. In genere non erano molto amici, che i farisei erano integralisti, la legge di Dio prima di tutto, e poi il resto. Poi accettavano supinamente la dominazione romana perché consentiva loro la libertà religiosa, potevano fare tutte le cerimonie che volevano nel tempio, e questo gli teneva buono. Gli erodiani erano favorevoli a Roma, perché Roma ci teneva quel burattino, diciamo così, di Erode, niente, Erode non comandava niente, chiamavano re per complimento. Poi c'erano i sadducei che invece erano contenti dell'illuminazione romana, stavano bene e tranquilli. Il corpuscolo degli zeloti invece era quello dei nemici acerbi. A tutti i costi si occorreva anche con la violenza via i romani. Dunque una bella schiera di personaggi che quasi tutti erano nemici di Gesù. Sadducei e farisei e erodiani si accordano per mettere Gesù in imbarazzo con una domanda tranello che l'abbiamo sentita: dobbiamo o no pagare le tasse a Cesare? Cesare era l'imperatore, ma era Tiberio quegli anni, ma si chiamava Cesare, si chiamava anche Augusto, che vuol dire Dio. Era un caso anche di coscienza, perché? E perché per gli ebrei Dio è uno e basta, non ce ne sono altri, non c'è imperatore che sia Dio. Quindi pagare le tasse a un imperatore pagano voleva dire quasi rinnegare la propria fede in Dio. Per giunta le monete portavano l'effigie dell'imperatore. Era proibito fare immagini sia di Dio che dell'uomo. diceva pagatemi, e si indicava il popolo. Il popolo non solo non voleva pagare le tasse, ma pagare l'imperatore. Significava rinunciare all'ideale del Messia. E molta gente invece aspettava che Gesù fosse il Messia liberatore, anche politico, quindi un fallimento. Se avesse detto di non pagare, peggio, perché gli erodiani l'avrebbero immediatamente denunciato a Pilato, al procuratore, e Gesù sarebbe finito in carcere perlomeno. Quindi come rispondeva? Rispondeva male. Gesù risponde da persona veramente superiore, dando un'impostazione diversa al discorso e dicendo prima di tutto quello che sono, ipocriti, perché mi mettete alla prova? Fatemi vedere la moneta. Di chi è l'effigie e l'iscrizione? Cioè, nell'effigie c'è la raffigura con l'imperatore con la scritta Tiberius Augustifilius Augustus. Era Augusto, era lui Cesare, era lui l'imperatore. Piano. Il figlio dunque di Cesare, e allora, e l'iscrizione di Cesare, e allora date a Cesare quello che è di Cesare. Cesare forniva agli ebrei dei servizi importanti, dando la difesa dei confini. L'esercito romano difendeva la Palestina dagli eventuali invasori. E poi faceva dei servizi importanti, le strade, gli acquedotti, alcuni dei quali sono visibili anche ai nostri giorni, quindi costruzioni fatte con arte. E quindi si fa dei servizi, questi servizi bisogna pagarli. E chi li paga? Date a Cesare quello che è di Cesare. Cesare, Gesù non si pone qui la domanda se è legittimo, se è legittimo. Cioè, fa dei servizi, ma non sono pagati. A Cesare aspetta questo. Ma niente di più. Non può entrare nella coscienza delle persone. Può chiedere la compenso dei servizi che rende. E poi c'è un'altra ragione che nessuno aveva chiesto. E vendete a Dio quello che è di Dio. E che cos'è di Dio? A Dio ha reso l'onore, la riconoscenza, perché tutto è di Dio, tutto è di uno solo, la creazione, la vita, i beni di cui usufruiamo, il pane quotidiano, tutto è di Dio. Anche l'imperatore è di Dio, perché è una creatura umana e non può pretendere gli onori di Dio. È una creatura umana a servizio della comunità civile. Rendete a Dio quello che è di Dio, ma soprattutto che chiede Dio, non chiede gli anelli, i doni, i sacrifici, questo lo sapevamo. Che cosa chiede a noi, a voi, farisei, scrivi, erodiani, Cesare? Una cosa. Che diciate con cuore quello che avete detto con le labbra. Maestro, sappiamo che sei veritiero e guidi nella via della verità. Ecco, era un'abulazione, era vero, perché non è che dicesse una cosa, ma era un'abulazione per farlo cantare, per farlo cadere nel linguaggio. Però era vero. E riconoscere che questo personaggio è il maestro che ci insegna la via di Dio e quello che Dio ci chiede. Tutti resti subordinato. e che accettiamo come maestro e come signore quel maestro che fa insegnando le cose, che è il figlio. Chi accetta il figlio ha accettato tutto, è entrato in un mondo nuovo, vive una vita nuova, noi siamo figli del figlio perché crediamo in lui, questo è il dono di Dio. Ecco perché rendiamo a Dio quello che è di Dio, perché gli ubbidiamo in questo che è il suo volere. Chi vede il figlio vede il padre, e chi crede nel figlio ha la vita, se no non c'è la vita, c'è la morte. Cari fratelli e sorelle, è una lezione importante e difficile, che ha il suo prolungamento e, diciamo così, la sua applicazione immediata nella prima lettura che abbiamo ascoltato stamattina. È una delle pagine più luminose del Primo Testamento, scritta all'inizio del VI secolo, 538-39 avanti Cristo, da Isaia. Isaia scrive ai suoi fratelli, scrive, parla e poi scrive ai fratelli ebrei che vivono a Babilonia. Sono tristi, sono esiliati e pare che non ci sia soluzione. E invece Isaia annuncia la liberazione con questa stupenda pagina che apre orizzonti nuovi. Isaia, a nome di Dio, si rivolge a Ciro. Ciro è il nuovo imperatore, il nuovo Dio, apparentemente, che è apparso all'orizzonte, ha vinto i nemici e adesso dà agli ebrei la possibilità di tornare in patria. E il Signore, per bocca di Isaia, gli dice: guarda che tu non mi conosci, sei un pagano, non mi puoi conoscere, ma io ti conosco, ti ho chiamato per nome, che è un privilegio che Dio ci chiami per nome, e ti ho dato un titolo che è unico, ti chiamo Messia addirittura, perché ho scelto te per liberare il mio popolo. Dunque, Dio guida la storia anche per mezzo di un principe pagano, che non lo conosce. Ma abbiamo sentito quante volte il Signore in questi pochi versetti ha ripetuto: perché io sono Dio, non ce n'è un altro, tu non sei Dio, sei un povero uomo. Io sono Dio, l'unico che c'è, che guida la storia, servendo sempre tutti. Gli uomini si muovono liberamente, Ciro non è un burattino, è un personaggio libero come noi, che ci muoviamo facendo storia. Dopo il buono che tu fai la storia. Però la conduzione totale ce l'ha lui in mano. Ecco la grande rivelazione. Uomini si muovono, ma è Dio che li conduce, e li conduce dove dice lui, perché la storia non va a sbando, perché noi che ne pensiamo, noi abbiamo centrato un momento difficile che ci fa anche un po' paura, per carità, però dobbiamo sapere che la storia non la facciamo, noi dobbiamo fare tutto il possibile, perché va la bene, però sappiamo i nostri diritti. Ebbene, lui la guida dove dice lui, fino al ritorno glorioso del figlio, la parugia, la venuta di Gesù, la sua presenza gloriosa che ricapitolerà la storia per portarla al Padre. E noi siamo con le questo, chiaramente. Allora vedete che il Vangelo di oggi ci illumina, ci dà coraggio, ci dà speranza soprattutto. Non dobbiamo avere eccessiva paura degli eventi, perché Dio guida la storia. Se noi dimentichiamo questo, non siamo intelletti, non meritiamo l'elogio che dava Paolo ai cristiani di Salonicco, che lo dava per la fede, per la speranza, per la carità. Noi siamo credenti nell'unico Dio che guida la storia attraverso il cielo e lo spirito e la guida decisamente verso il trionfo. Facendo riferimento a questa certezza che il Signore ci dà, forse la nostra vita diventa un po' più sollevata, un po' meno occulta, un po' più aperta. Sì, oggi inciampiamo, oggi abbiamo delle difficoltà, però siamo destinati alla gloria eterna, perché la storia, che è sempre spesso nuvolosa, ha sempre detto che sei il sole che la illumina, la guida, la sorregge.